Buongiorno a tutti, buon sabato, ben ritrovati, vedo che siete tutti presenti, nessuno manca, un saluto anche ai collegati che sono lontani ma vicino col cuore e con la mente. Bene, ora prima di iniziare il sermonetto, il messaggio di oggi, vorrei fare una promessa perché questo tema è stato scelto a causa proprio di un articolo che mia moglie mi stava leggendo qualche mattina fa mentre ci recavamo in ufficio. E quindi ho scelto proprio questo tema a causa di questo articolo che avevo letto. Ed era un articolo pubblicato sul giornale contro l'aborto di una studentessa in un ateneo, qui proprio a Bergamo poi, fra l'altro, in Italia, che aveva espresso una sua opinione contro l'aborto. Quindi critica verso i gender, quindi contro la contraccezione, l'interruzione della gravidanza. Cosa è successo? Il web l'ha linciata e il preside azzera il progetto, chiude il giornale. Questo è uno, diciamo, di un inizio che si comprende questo mondo dove sta andando. Cioè guai andare contro a quello che accade e che Dio ci ha ammonito dicendoci di uscire da Babilonia. Infatti il tema è basato su questa scrittura: uscite da Babilonia, o popolo mio. Un monito diretto a noi. Quindi Dio parla a noi attraverso le scritture, perché noi siamo il suo popolo. Questo mondo è ormai inquinato a tal punto che non è più possibile purificarlo. Lo possiamo verificare attraverso quello che vedono i nostri occhi. Ma sappiamo che Cristo interverrà radicalmente. Lo stesso vale per questa umanità in preda al peccato che genera male e sofferenza. Questo lo possiamo trovare per i vostri appunti in Secondo Timoteo, al capitolo 3, famoso, degli ultimi tempi. Un ammonimento autorevole che ci viene da Dio. Uscite da Babilonia, o popolo mio. Noi sappiamo perché ci viene dato questo monito, ma sappiamo anche che possiamo trovare una grande consolazione attraverso le scritture. E attraverso le scritture vediamo le promesse, vediamo un futuro migliore di quello che è attualmente. Ma per fare questo, come ci dicono le scritture, dobbiamo investigare le scritture, perché se no, come dice la scrittura, sbagliamo, erriamo, perché non conosciamo le scritture e di conseguenza non intendiamo e non comprendiamo la potenza di Dio attraverso il messaggio che viene attraverso le scritture, appunto. Quindi Dio indica la motivazione, sempre nella Bibbia, perché ci dà questo monito: uscite da essa affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Si ricorderà delle sue iniquità. Dio le sente, le percepisce giorno per giorno. Ovviamente questa è una profezia, ma allo stesso tempo è anche una promessa. Sappiamo che questo accade già, sappiamo anche cosa accadrà in futuro. Quindi tutto questo ci porta ad avere una speranza che ci tiene vivi e ci fortifica in Cristo, perché tutto ciò che succede oggi veramente è contro la via di Dio, è in antitesi al bene, il male. Quindi ci fortifica in Cristo. In Lui vi è un futuro dove non si farà né male né guasto, anche questo è scritto nella Bibbia. Quindi per noi una buona notizia. Questa buona notizia fortifica l'anima. Questo lo troviamo in Proverbi 15:30. Cristo sappiamo che è stato legittimato dal Padre stesso all'opera nuova. Infatti, se andiamo in Giovanni 5:20, per i vostri appunti ve la leggo velocemente, perché il Padre, e questa è la motivazione, perché il Padre ama il Figlio, un'altra motivazione che ci riguarda, come Cristo ama noi. Egli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Cioè quel futuro che noi vediamo attraverso le scritture sarà una grande meraviglia per noi, perché saranno opere meravigliose che riguardano il nostro futuro. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, continua la scrittura al versetto 21, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Cosa vuol dire? Quindi Cristo porterà alla vita eterna quelli che il Padre gli ha preservati, come scritto, quindi siamo noi. Cristo stesso sarà il re del re, prenderà il suo posto in via definitiva. Sarà legittimato dal Padre. Infatti Gesù Cristo, ci ricordiamo che in una scrittura particolare, rivolgendosi al Padre, Cristo chiede per noi di conservarci nel suo nome quelli che tu mi hai dati affinché siano uno come noi, cioè saremo come Cristo, come Dio stesso. Noi opereremo insieme a Lui attraverso i Suoi insegnamenti. Riprendendo ancora la scrittura in Giovanni al capitolo 5, inoltre, dice la scrittura al versetto 22, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Quindi questo è il ruolo, queste scritture determinano il ruolo che Cristo avrà e che ha, che gli è stato investito da questo ruolo. Versetto 23, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Ma chi non onora il Figlio, chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Quindi è un messaggio molto chiaro. Significativo troviamo in queste scritture il ruolo di Cristo incontestabile. Quindi per noi è una grande consolazione. Quindi all'apposto delle notizie del mondo che affliggono l'anima, noi troviamo nelle scritture qualcosa che ci gioisce l'anima, perché è un futuro radioso per noi. Ora, se leggiamo i media, i giornali, le televisioni, sentiamo cose veramente... E vale la pena di sottolineare qualche titolo del giornale, che addirittura, proprio facendomi riferimento a quella pubblicazione di quel giornale di quella studentessa, che poi è stato chiuso, pensate che un prete seppellisce i bimbi non nati che gli ospedali trattano come rifiuti. Cioè, gli aborti sono trattati come rifiuti. Invece noi sappiamo che già esiste la vita in tutto quello. E poi, guarda, non voglio soffermarmi, perché ce ne sarebbero talmente tanti che riguardano questo, però una foto ve la voglio far vedere, che dice tutto, le parole quindi servono ben poco, a volte le immagini danno molto più senso alle cose. Proviamo a considerare solo per qualche secondo che Dio non esista, cioè dovremmo vivere in questo mondo, come abbiamo adesso percepito in poche cose, dove sta andando questo mondo, e che Cristo è una colossale balla. Proviamo a tenerlo in considerazione questa cosa, almeno io, questo è il mio sentimento, si creerebbe, e penso di condividerlo con voi, in noi un vuoto e una disperazione interiore. Provate per un istante, per qualche secondo, a credere, così, con la fantasia. Dite, Dio non esiste nulla di quello che leggiamo nella Bibbia. E vi rendete conto che vi troverete in una disperazione assoluta, quella che provo anch'io. Ma grazie a Dio e allo Spirito Santo che ci rende stabili nella fede e nella speranza della sua opera che verrà. A questo punto abbiamo dato una piccola, diciamo, realtà di questo mondo, e quindi diamo il giusto commiato e temporaneo alla commemorazione del sacrificio di Cristo che ha fatto per noi e ci ha promesso tutto quello che verrà. Quindi ci ha dato una speranza. Quindi camminando verso il prossimo grande appuntamento per il giorno delle Pentecoste, un giorno molto significativo, un percorso di un'opera viva tracciata dalle feste annuali del grande piano di Dio che è per noi, che ci dà quella speranza per il futuro. Noi sappiamo come è venuta la prima venuta di Cristo, abbiamo ovviamente commemorato tutti i passaggi, ma la seconda sarà migliore della prima. Sappiamo che molte cose, come abbiamo sentito, disdicevoli accadono in questi ultimi tempi nel mondo. Nostro malgrado, dobbiamo purtroppo prendere atto di questi che sono i segni dei tempi. Queste cose ci sono state rivelate e sono succintamente scritte, come ho accennato prima, in Timoteo 2 al capitolo 3 e altre molte scritture. Dio ha voluto chiamarci all'attenzione perché fossimo ben informati degli eventi che verranno prima della venuta di Cristo sulla terra. Siamo nel mondo, come sappiamo, ma non vi è ragione per essere di questo mondo, perché Satana è il suo principe e non opera nel bene ma nel male. I suoi frutti non sono più nascosti, sono visibili, udibili, perché il mondo ne è partecipe e gioisce. A motivo di questo Dio ci ammonisce: uscite da esso, popolo mio. Noi sappiamo che dopo la Santa Pasqua, i giorni dei pani azimi, i prossimi sabati, ci prepariamo al giorno delle Pentecoste, un giorno particolare, speciale, che è domenica 4 giugno. Come sappiamo, raffigura il giorno delle primizie, chiamati da Dio, beneficiari dello Spirito Santo e della salvezza eterna, che, grazie al sacrificio di Cristo, ci viene donata l'opportunità di ereditare con Cristo un mondo migliore, non come questo che abbiamo accennato in poche parole, perché Egli, Cristo stesso, sarà il Re dei Re, illegittimato dal Padre, per regnare in un mondo dove non vi sarà più iniquità. Questo mondo è pieno di iniquità. Quindi, un'era nuova dove tutto sarà rinnovato. Le scritture lo dicono e noi, essendo qui per fede, lo crediamo. Anche la natura umana sarà cambiata e questa è la fase più importante. Entusiasmante, vero? Penso che per noi sarebbe veramente, oltre che entusiasmante, aspettare e avere questa speranza, ed è importante. Quindi, un'ultima scrittura per gli indecisi e dubbiosi. In Atti 2,38, ravvedetevi. Questa scrittura l'ho scelta proprio per queste indicazioni, questa testimonianza del male del mondo. E ciascuno sia battezzato in nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli, per tutti quelli che sono lontani, per i quali il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li esortava. Ora, noi sappiamo una cosa importante, che con la crocifissione di Cristo è stata abbattuta una cortina. La cortina che noi dobbiamo abbattere è diversa da quella della cortina del Tempio di Gerusalemme, che separava il luogo santissimo. La nostra cortina da abbattere è l'ateismo, le false religioni e tutta la libertà del mondo, l'aborto, i rapporti contro natura e quant'altro, contro le leggi di Dio. È scritto che sarà abbattuta dal ritorno di Cristo. Leggetevi pure Apocalisse 22, dal versetto 12 a 15. Vi ringrazio, spero di esservi stati utili.